Io vi ringrazio, ringrazio Mimmo, Osvaldo, Stefano e anche gli organizzatori che mi hanno invitato a parlare, diciamo, di queste cose con voi. Spero di offrire un intervento che si presti un po' a una discussione. Visto il tempo e il fatto che bisogna correre appresso al tempo, io partirei un po' dal titolo che ho dato all'intervento, no? Oltre lo sguardo biomedico, dove bio sta per biopolitica, un termine un po' così, un po' abusato, un po' modaiolo. Io spero di, diciamo, sono consapevole di questo, quindi spero di usarlo in un senso, diciamo, non superficiale, ecco. Oltre lo sguardo biomedico, biopolitica più medicina, anche se poi sono molto in rapporto da sempre, e poi avevo dato un sottotitolo, che è la parte più importante del mio intervento, che non è stato, diciamo, aggiunto, penso, per problemi di spazi, che è sindemia, razzismo e necropolitica come fatti sociali totali. Sono, diciamo, un po'. Sguardo biomedico, sindemia, razzismo, necropolitica sono un po' le parole chiave di quello che vi dirò. Non so se stamattina avete parlato di sindemia, è un, quindi non mi soffermerò, perché, diciamo, immaginavo che, diciamo, fosse stato toccato l'argomento. Sta un po' dentro le cose, cercherò, diciamo, di dare per scontato alcune cose. Per quanto riguarda razzismo e necropolitica, sono un po' il rovescio, no, della biopolitica, però sono qualcosa che stanno dentro la biopolitica, contrariamente a quanto viene spesso detto o riconosciuto su questo termine, specie in Italia. E razzismo e necropolitica nel mio intervento non chiaramente riguarderanno quello che Stefano definiva il governo della mobilità, no? Perché riguarderanno quella massa di popolazione che origina in Italia da una mobilità, no? Anche transnazionale, però che io vorrei precisare che tratterà di più di quelli che stanno qui da tempo, che non si muovono più, che stanno qua, che sono più o meno il 10-11% della popolazione, della popolazione nazionale, e che, diciamo, resta un po' invisibile alle statistiche, è rimasto invisibile anche durante la pandemia, se ne è parlato poco, e questo è segno, diciamo, di alcune delle cose che cercherò di dire. Allora, andiamo veloce, prima un piccolo preambolo e poi entro nelle parole chiave. Che cosa ci ha mostrato la congiuntura pandemica o sindemica? Così come quello che ci sta mostrando la guerra adesso, no? Perché sono due cose molto in rapporto. La prima cosa è una cosa ovvia, che penso che sicuramente ne avete già parlato, la dico e basta. La prima cosa che ci ha mostrato è la insostenibilità sociale, economica, psicoontologica ed ecoambientale delle logiche di accumulazione dell'attuale razionalità capitalistica, no? Cioè, in che senso? Nel senso che la stagnazione cronica in cui viviamo da una ventina, se non di più, di anni, con una crescita sempre più radicale della disuguaglianza, dove aumentano espulsioni, esclusioni, eccetera, eccetera, la pandemia, la guerra, forse la carestia, perché potrebbe arrivare la carestia e la crisi energetica, diciamo che sono sintomi di un modo di accumulazione al limite o al collasso o in fase terminale, no? E mi pare che sono quattro dimensioni molto legate di un unico fenomeno, anche se così non vengono trattate. La seconda cosa che ha mostrato la congiuntura, diciamo, pandemica, che un po' ci siamo lasciati alle spalle, ma i cui strascichi ci sono ancora, è il fatto che, diciamo, la gestione politica del Covid, come ora la gestione politica della guerra, nei modi di governare la crisi, la gestione politica del Covid ci stava prefigurando, e la guerra e il modo di governare la crisi originata dalla guerra anche, ci stanno un po' prefigurando ciò a cui stiamo andando incontro, no? Non la restaurazione di un momento pre-pandemico, no? Di un prima, al di là di un ordine del discorso che forse quello dice, ma non la restaurazione di un momento pre-pandemico, ma una formidabile accelerazione, radicalizzazione ulteriore e mortifera, direi necropolitica, dei più, diciamo, insostenibili e distopici squilibri di questo sistema, no? Questo è un po' quello che diciamo, ci sta mettendo in essere questa gestione politica sia della guerra che del Covid, no? Che rilancia sulle stesse basi, non è che cerca di mettere un freno in qualche cosa, nonostante tutti i discorsi dell'inizio della pandemia, gli essenziali, mai più lo stesso, soldi alla sanità, ecco, tutto quello diciamo, era come si poteva capire sin da allora, erano semplicemente diciamo, contentini del momento. Questo perché c'è una definizione di un vecchio, una vecchia definizione di un filosofo politico, diciamo, che ha avuto un momento di rilievo qualche anno fa, che poi è stato un po' accantonato dalle mode accademiche, anche se ritorna, che è Jacques Rancière. Rancière parlava della differenza fra politica e polizia, no? La differenza fra politica e polizia, e lui diceva che la politica moderna opera sempre come polizia, la politica dello Stato-Nazione moderno, del capitalismo moderno, ha sempre operato come polizia, la politica istituzionale, no? Come normalizzazione del corpo sociale e riproduzione del consenso attraverso una distribuzione selettiva della coercizione lungo le diverse faglie della comunità politica. Dunque, questi sono, diciamo, sono i principali, si possono dire, meccanismi autoregolatori dello Stato capitalista moderno, e mi pare che durante la crisi pandemica e anche adesso si mostrino proprio con tutta evidenza. Torniamo un po' al momento della pandemia, no? Ricorderemo, cioè, l'inizio è stato piuttosto pesante, una cosa inedita. Sono nate, sono sorte interpretazioni, descrizioni veramente apocalittiche, no? Durante la pandemia. Ora, chiaramente non per sottovalutare la dimensione della questione, però c'è qualcosa che va detto un po', no? Da una ottica, diciamo, antropologica. Come diversi antropologi hanno messo in luce, che hanno lavorato in diversi contesti epidemici, diciamo che se il coronavirus ha assunto questa incredibile e centralità o notevole rilevanza globale rispetto ad altre epidemie precedenti, magari più geograficamente contenute ma altrettanto gravi, come l'Ebola, Zika o il Dengue, la causa soprattutto va vista nell'impatto, nell'impatto virulento che ha avuto sul mondo occidentale, no? È stato questo che ha portato in qualche modo il ragionamento sul virus. Non è qualcosa, ma penso che di questo ne avrete già parlato forse, quindi non mi soffermo. Non è che i virus non esistessero, non fossero altrettanto gravi, solo che accadevano altrove e restavano, diciamo, geograficamente contenuto. Dunque, il governo politico della pandemia non va visto come qualcosa di meramente reattivo, no? Di fronte alla drammaticità di quello che ha costruito come emergenza sanitaria, non va visto come mera passività o come un contenimento della crisi, ma tutto il contrario. E adesso ne stiamo vedendo un po' le conseguenze, no? Ma si è trasfigurato come il governo politico della pandemia, come un fondamentale catalizzatore di quei processi di distruzione creativa che hanno caratterizzato da sempre lo sviluppo del modo di produzione capitalistico. Distruzione creativa del modo di produzione capitalistico, no? Un vecchio termine di un economista neoliberale austriaco, si chiamava Schumpeter, che poi fu abbastanza, diciamo così, utilizzato, no? Distruzione creativa. Quindi quello che abbiamo cominciato a attraversare con la pandemia non era tanto una parentesi, la pandemia non è stata una parentesi, ma stavamo attraversando una soglia, un momento di transizione, di cui la guerra ci conferma questo fatto, no? Stiamo andando verso qualche cosa di veramente di inedito e di terminale per tutto quello che abbiamo detto al principio. Dunque, se ci retrotraiamo al momento, diciamo all'inizio della pandemia, al periodo più duro del confinamento, tenendo un po' in considerazione le cose che ho detto finora, dentro quello che si può chiamare la oggettivazione spettrale e angosciosa di quello che un filosofo che si chiamava Bergson aveva chiamato il tempo della scienza, un tempo della scienza concepito come blocchi temporali distinti ma sempre uguali a se stessi e privi di novità, dentro quella sensazione di immobilità che tutti avevamo, no? Durante quel periodo, diciamo connotati poi in questo senso anche tempo della scienza, da una medicalizzazione sovrana delle istituzioni e delle tecnologie del governo, di governo, sotto quel tempo della scienza avanzava il tempo vertiginoso come una talpa, diciamo, di quello che Marx chiamava lo Juggernaut capitalista, no? Questo rivoluzionamento dei rapporti sociali di cui Marx ed Engels parlano sin dall'inizio, no? E tutto dentro, diciamo, un contesto o sotto la veste di una, diciamo, di una radicalizzazione della competizione regionale globale, no? Qualcosa che la guerra in qualche modo ci ha posto di fronte ancora di più. Dunque, più che un momento di eccezione, più che una parentesi, abbiamo vissuto e stiamo vivendo un processo di ristrutturazione dei rapporti sociali e produttivi, una riconfigurazione delle tecnologie di governo, come diceva Stefano un po' nell'introduzione che ha fatto, no? In vista soprattutto, e la guerra ci sta mettendo ancora di più di fronte a questo fatto, in vista di una recrudescenza della concorrenza generalizzata globale, che è destinata a trasformare in modo radicale le nostre forme di vita, no? Le nostre forme di vita in che senso? I nostri spazi, territori, socialità, la mobilità, il lavoro, il consumo, la comunicazione, la dimensione intersoggettiva, la dimensione psichica, diciamo, tutto quello che ha messo in moto la pandemia a partire dalla tecnologia, dalle tecniche di governo, eccetera, eccetera, tutto quello che stiamo vivendo adesso non potrà, diciamo, non avere, come dire, un impatto profondo su queste cose, no? Dunque, ancora una volta, diciamo, la socialità, intesa come tutto questo, sarà investita e riplasmata, ancora una volta, da logiche ed esigenze organizzative di accumulazione e produzione di valore, come diceva Stefano, in qualche modo inedite, no? C'è qualche cosa di conosciuto, ma qualche cosa di inedito. La guerra sta aggiungendo ulteriori effetti inediti a questo quadro, si parla di crisi della globalizzazione, decoupling, eccetera, eccetera. Dunque, diciamo che il governo politico della pandemia ha fatto fare un salto di qualità e intensità per esempio, del capitalismo delle piattaforme, no? Diciamo, ha aumentato a dismisura quello che si può chiamare l'informatizzazione della vita sociale, a livello del controllo sociale, del lavoro, della vita, in senso sia estensivo che intensivo, no? Estensivo nello spazio, ma intensivo che entra dentro il bios, no? Dentro il controllo quotidiano di noi come corpi e come soggetto. Noi sappiamo, buona parte della socialità si svolge ormai sempre più solo dentro le piattaforme, no? Anche quella più connessa alla nostra sfera intima, pubblica e privata. Questo non vuol dire, non è un discorso antitecnologico, ma è una constatazione di cui dobbiamo in qualche modo trarre le conseguenze. Non lo so, ieri sentivo una trasmissione che Elon Musk sta finanziando della ricerca, diciamo, su chip da impiantare a lavoratori, no? Per, diciamo, in qualche modo, come dire, gestirli e controllarli in modo più efficace, quindi anche questo fa parte del problema. Dunque, diciamo che l'epidemia del Covid durante la gestione politica dell'emergenza ha accelerato, dal mio punto di vista, e questa è una parte centrale, diciamo, dell'intervento, quella gestione ha accelerato un processo che io chiamo di gentrificazione dell'umanità. Di gentrificazione dell'umanità. Una gentrificazione che è sociale, economica e razziale. La gentrificazione di cui parlava in qualche modo, di cui parlava sempre Stefano, in Italia non è molto presente, però la gentrificazione urbana, la gentrificazione sociale comporta sempre una gerarchizzazione razziale, no? A cui restiamo sempre un po' ciechi nei nostri spazi, nella nostra vita. C'è una sostituzione etnico-razziale di certi gruppi con altri, che può avere diverse dinamiche, può riguardare l'espulsione di migranti, insieme a delle classi popolari, la sostituzione massiccia di popolazioni migranti e postmigranti con gruppi appartenenti alle classi medio bianche, la ricostituzione della differenza etnica in una mera merce etnico-turistica, la trasformazione della popolazione non bianca in mera forza lavoro invisibile nelle aree in questione, la crescente securitizzazione e sorveglianza in chiave razzista dei territori, eccetera, eccetera. Però voglio andare avanti perché mi rimane poco tempo. Ecco, in che senso, diciamo, il senso del discorso era un po' questo, no? Che il governo della pandemia ha accelerato un po' quello che possiamo chiamare una gentrificazione razziale, sociale dell'umanità, no? Nel senso che diciamo, ha alimentato un ulteriore processo di scomposizione gerarchica dell'umanità, no? Dividendola, riconfigurando, diciamo, la dinamica e la dialettica fra inclusi ed esclusi, per esempio. Non ho tempo di soffermarmi su questo, da qui il termine sindemia, no? Di cui avete parlato, gli effetti disuguali dell'impatto del virus, diciamo, nella società, legati al lavoro, alla diversa esposizione al rischio, all'immunizzazione, il diverso accesso alle cure sanitarie, per esempio, da parte dei migranti, di cui non si è parlato. Ecco, vado un po' al succo della questione per finire, no? Perché oltre lo sguardo biomedico? Perché durante la pandemia, no, il governo politico e la gestione dell'emergenza sanitaria ha avuto in quello che ho chiamato sguardo biomedico uno dei suoi perni fondamentali. Uno sguardo biomedico che, diciamo così, si mostrava nei confronti della società a partire da una prospettiva universalista, no? Non faceva differenze, non faceva il famoso restate a casa, è un po' un sintomo, no, di questa universalità che governa lo sguardo biomedico attraverso si è gestita la pandemia, quello sguardo istituzionalizzato che dal mio punto di vista non è che, diciamo, il rovescio di un privilegio bianco e di classe, no? Quel restate a casa chiaramente era rivolto a una parte della popolazione, a famiglie di classe media bianca legate a certi tipi di lavoro. Per esempio, durante la pandemia tutta la popolazione migrante italiana è rimasta piuttosto invisibile e quando è comparsa sotto i riflettori all'inizio è comparsa sotto i riflettori della sorveglianza e della repressione, vi ricordate, no? di alcune situazioni, palazzi occupati di migranti che chiedevano protezione, chiedevano misure di contenimento del virus, a cui molti comuni hanno risposto, diciamo, mandando la polizia. Quindi diciamo, un diverso atteggiamento nei confronti di queste popolazioni che sono rimaste invisibili nella pandemia. Non c'è nessuna statistica sull'impatto della pandemia su queste popolazioni. Non le abbiamo mai viste in televisione. Chi ha mai visto un migrante nero in televisione? Chi ha mai visto qualcuno, uno straniero al pronto soccorso? Chi ha mai detto qualcosa di tutto questo? E questo non è, diciamo, non è qualcosa che ha riguardato solo la pandemia, però è qualcosa che riguarda, diciamo, molto a livello strutturale la situazione della società italiana, che in qualche modo fatica molto a pensarsi come multiculturale, multietnica, eccetera, eccetera, al di là, no, dei discorsi dominanti. Allora, se mi date 2 o 3 minuti posso finire con una cosa a cui ci tenevo realmente, posso? 2 minuti, ok. Abbiamo detto, no, lo stavo cercando di dire, che durante la gestione sociale e politica della pandemia si è privilegiato questo sguardo biomedico universalista sulla società, no? Una visione medica che è diventata nei suoi principi universalista il principio fondamentale di governo. Ebbene, c'è un'antropologa che si chiama Emily Martin, che negli anni 90 ha fatto una ricerca molto interessante etnografica in alcuni dei principali laboratori clinici americani per vedere come funzionava la immunologia scientifica tradizionale. Ecco, Emily Martin mette in luce nella sua ricerca 2 aspetti che possono tornare importanti oggi. Quello che diceva Emily Martin è che l'immunologia tradizionale ha prodotto il proprio discorso sulla lotta alle infezioni, ai virus e alle epidemie, assumendo in modo del tutto arbitrario la metafora del corpo umano come espressione dello Stato-nazione. No, diciamo, ha elaborato un linguaggio sulla lotta all'epidemia che non è da una parte che un riflesso della narrazione dello Stato moderno come dispositivo di governo e dall'altra della stessa organizzazione, diciamo, delle formazioni sociali moderne a partire da precise gerarchie di razza, genere e classe. Da qui, vi ricordate, no, tutto il linguaggio bellico con cui si cercava di contrastare la pandemia, no? Il classico immaginario bellico, razziale e patriarcale, che in qualche modo è un riflesso della virologia e dell'immunologia tradizionale, no? Diciamo, un linguaggio costruito, dice lei, su, diciamo, su una sorta di immaginario della purezza dei corpi, dell'organicismo, della struttura del corpo sociale, della guerra di agenti patogeni, della diffidenza verso tutto ciò che non appartiene al corpo originario della nazione, della sopravvivenza dei più adatti e dei più sani, della femminilizzazione delle cellule, della stigmatizzazione dell'ignoto e della sacralizzazione dei confini. Ora, molti virologi, dice lei, sostengono che la virologia e l'immunologia avrebbero potuto produrre un discorso immunologico improntato, da un'altra logica, non proprio quella bellicista tradizionale dello Stato-nazione moderno. Allora, tutto questo, per chiudere l'intervento, se mettiamo tutte le cose, che in qualche modo ho cercato di mettere insieme, è chiaro che poi la narrazione bellica che traeva linfa, da questo sguardo biomedico che a modo suo era stato costruito sull'immunologia.
Signore, signora, ci vede la fontana.
Lo devo dire col microfono?
No, a me non mi arriva, non mi preoccupate.
Si può fermare la fontana, per favore?
C'è la signora Giuga, mi sopra là.
Beh, se qualcuno vuole, magari si può andare a fare...
Addio.
Magari qualcuno può andargli a citofonare. Lasciamo perdere. Vai.
Va bene, tutto per concludere dicendo che la narrazione bellica con cui si è cercato di fare, di governare il virus, aveva le sue finalità politiche, era radicata un po' in tutte queste cose e chiaramente, era finalizzata a costruire il virus come qualcosa di esterno, no? a espungerlo dalla società, da lì tutta la retorica sull'unica cura che si è elaborata, che è il vaccino, proprio per in qualche modo tornare poi a una presunta normalità, no? Questo è stato un po', il succo di tutta la questione. Va bene, vi ringrazio.
Grazie.